Siamo arrivati all'ottava lezione sull'argomento di Chaya, secondo il livello dell'anima, partendo dall'alto. Questa sera continueremo e completeremo l'argomento del libero arbitrio che è legato all'argomento di Chaya e di Yechidah. Ma in particolare noi parleremo di Chaya. Nel nostro ciclo di queste lezioni abbiamo approfondito i cinque livelli dell'anima a livello generico, ma in particolare abbiamo spiegato il livello di Chaya, il secondo livello dell'anima. Il concetto di Chaya, che è legato al concetto di volere, un volere che viene dall'anima, è molto legato all'argomento di libero arbitrio. Abbiamo spiegato nelle ultime due lezioni, o anche tre lezioni, cosa vuol dire libero arbitrio, e ci sono due tipi di libero arbitrio, due modi come manifestare il libero arbitrio. Un modo quando c'è una scelta su due cose che sono simili, identiche alla perfezione, allora uno sceglie uno dei due, non perché uno ha dei vantaggi, ma perché lui vuole quella cosa lì, come abbiamo spiegato tre lezioni fa, per l'esattezza nella quinta lezione. Poi abbiamo spiegato nella sesta lezione di questo ciclo il secondo tipo di libero arbitrio, che può esserci un vero libero arbitrio anche se due cose sono molto diverse una dall'altra, perché l'uomo ha la forza di scegliere qualcosa contro il suo carattere, contro le sue emozioni, contro il suo intelletto, contro le sue abitudini, perché l'uomo è una parte di Dio, Dio è completamente al di sopra di tutto, per cui l'uomo che è una parte di Dio, che è l'anima, l'anima è stata soffiata, è uno che soffia dall'interiore, per cui Hashem non ha parlato quando ha dato l'anima, ma ha soffiato, per cui l'uomo che è una parte di Dio ha una forza che è divina, che è come Dio, quella di poter scegliere qualcosa contro qualsiasi logica. Di solito una persona che è nata in una famiglia di mafiosi, che non ha fatto nessuna scuola, che è solo cresciuta in un ambiente dove si sparava, dove si uccideva, dove mafia, dove delinquenza, violenza, eccetera, eccetera, una persona così, secondo la logica, non potrebbe mai arrivare a diventare un grande tzaddik, perché lui ha solo visto degli esempi molto negativi della vita. Ma siccome l'uomo ha il libero arbitrio, e siccome l'uomo non è condizionato dal suo carattere, dalle sue abitudini, dalle sue origini, perché è un'anima che è una parte di Hashem, abbiamo già spiegato che questo concetto di anima è più legato all'anima ebraica, che proprio nel suo DNA, nel suo inciso, nella sua natura, questo concetto di andare controcorrente, di essere staccata da tutti i parametri, di essere libera completamente, ebbene troveremo possibile e comprensibile la possibilità che persone che sono nate proprio negli ambienti peggiori possano diventare dei grandi tzaddikim, possono trasformarsi in maniera incredibile contro ogni logica, ogni tendenza, ogni natura. Perché? Questo è libero arbitrio. Libero arbitrio, in altre parole, vuole dire avere la possibilità di scegliere contro qualsiasi logica e contro qualsiasi parametro. Secondo questa seconda spiegazione, che può esserci libero arbitrio anche quando due cose sono molto diverse una dall'altra, ma uno sceglie non perché c'è un vantaggio in una delle due, ma perché noi abbiamo un'anima, l'essenza della nostra anima è una parte di Hashem, e Hashem è svincolato da qualsiasi parametro, automaticamente anche in noi c'è questa facoltà di essere svincolati, di scegliere, di cambiare, di trasformare la nostra natura da un opposto all'altro senza nessuna logica. Questo dimostra un altro approccio di libero arbitrio. Sulla montagna di Sinai Hashem ha rivelato il livello più alto, l'essenza divina, Atzmut Or Ein Sof, chiamato il Chassidut, Yechidah di Hashem. Perché il vero concetto di libero arbitrio, secondo questa spiegazione, può derivare, può nascere solo da un livello che è completamente astratto, che non ha nessuna immagine, nessun tipo di limite, è completamente libero di scegliere. Per cui se Hashem ha scelto durante Matan Torah in Bene Israel, Hashem ha rivelato la Yechidah in quel momento. Echidah di Hashem ha rivelato il livello più alto dell'anima spirituale, ovviamente l'anima divina, cioè spirituale di Hashem, Atzmut Or Ein Sof, del livello dalla quale nascono tutti gli opposti possono essere uniti, non c'è nessun tipo di barriera, non c'è nessun tipo di ostacolo. Ebbene, Hashem, per poter scegliere, per poter rivelare il libero arbitrio, ha dovuto rivelare il livello più alto che c'è dalla divinità, Atzmut Orensof. Mentre Avraham Avinu aveva rivelato un livello infinito di Hashem, la luce infinita, Orensof, benissimo, non era però il livello di Atzmut. In altre parole, il giorno che Hashem si è sposato con noi, Hashem ha rivelato un'unione che è superiore addirittura al livello di unione che c'è tra padre e figlio. Questa sera parleremo di questo argomento. Parleremo di un terzo tipo di unione che è superiore ai due precedenti. Ricapitoliamo un attimo. Nell'anima ci sono cinque livelli. I primi tre livelli più bassi dell'anima, cioè gli ultimi tre dall'alto e i primi tre dal basso, sentimento, intelletto, azione, eccetera, sono dei livelli esteriori all'anima, limitati, il sentimento nel cuore, l'intelletto nel cervello. Ebbene, questi livelli sono molto bassi e sono dei livelli in cui l'anima si esprime in maniera molto limitata. L'unione che l'anima ha con Hashem a livello di sentimento vuol dire che l'anima ha un amore per Hashem, oppure il livello di unione che l'anima ha con Hashem a livello intellettuale è un'unione molto limitata. Ad esempio Ishmael capisce Dio, allora la sua unione è legata all'intelletto, è molto limitata come unione. E così anche a livello di sentimento. L'unione che nasce dal sentimento è un'unione molto, molto basso. È come un'unione di due soci, di due compagni, di due amici. È un'unione logica, è un'unione che viene da fuori, è un'unione che deve essere giustificata da qualcosa, da una ragione. Poi c'è un'unione tra padre e figlio, che è un'unione superiore. Questo tipo di unione è legato al livello di Chaya. Un'unione di padre e figlio è un'unione che non nasce dall'esterno, non nasce da una ragione, dal fatto che noi siamo amici perché ci piace giocare a poker, allora giochiamo insieme, ci troviamo insieme, o perché noi siamo soci e riusciamo a guadagnare tanti soldi insieme, allora lavoriamo insieme. No, non nasce da una ragione esterna, nasce da dentro. Come abbiamo spiegato nella seconda lezione di questo ciclo, l'unione tra padre e figlio, il padre ama suo figlio, è legato a suo figlio, perché suo figlio è una parte di se stesso, per cui dentro il padre c'è un'attrazione, c'è un legame a suo figlio, dentro il figlio c'è un legame al padre, per cui i due saranno legati, non perché c'è un vantaggio nel figlio, che il figlio è intelligente, il figlio può mantenere il padre, quando il figlio cresce, il padre invecchia, e non perché il figlio amerà il padre, perché il padre lo mantiene, lo mette in grado di studiare all'università e crearsi una carriera, no, non per questo, ma perché il padre sente che il figlio è una parte di se stesso, e il figlio sente che il padre è una parte di se stesso. Allora, questo tipo di amore, questo tipo di legame, non nasce da fuori, come nell'intelletto, da una ragione, da una giustificazione, ma nasce da dentro. Da dentro l'anima il padre sente che lui ha un'attrazione verso il figlio e il figlio viceversa la stessa cosa, idem, sente un attaccamento verso il padre. Per cui questo tipo di legame, di amore, di unione, non è un legame che viene da fuori, non è un legame razionale, non è un legame sentimentale, è un legame che viene dal livello di Chaya, da un livello più alto dell'anima. Da dentro l'anima viene questo legame. Come anche abbiamo spiegato nelle lezioni precedenti, in particolare nella ultima lezione che abbiamo fatto, la numero 7, abbiamo spiegato quando l'amore nasce dal cervello non può entrare nell'anima della persona che ha davanti, perché se il legame che nasce dalla persona che lui vuole legarsi a un'altra persona nasce solo dall'intelletto, che è una parte esteriore della persona, automaticamente andrà a colpire il livello esteriore della persona alla quale lui vuole legarsi. Un socio che cerca un altro socio con un legame emotivo, perché vuole trovare un legame emotivo, un sentimento che lo lega a un'altra persona, allora lui, se parte da un'emozione, troverà le emozioni dell'altra parte. E questo è molto grave, perché due soci che sono legati solo a livello emozionale, sappiamo che un legame emozionale è un legame molto fiacco, perché oggi una persona è molto, ha molto sentimento, si sente a suo agio, si sente comodo, il sentimento cambia molto velocemente e domani cambia sentimento e non c'è più legame tra due soci, questi devono, cambiano, uno cambia il socio in continuazione se il suo legame con i suoi soci è solo a livello sentimentale. Conosco proprio due amici miei, molto cari amici, anche sostenitori, devo dire, che loro si sono conosciuti 1 anno e mezzo fa, e loro erano molto a livello emozionale, emotivo, stavano insieme, amici, qua e là, andiamo a bere, tutto emozionale, no? Io sapevo che un legame del genere non poteva durare tantissimo, perché è un legame molto superficiale, molto esterno, l'emozione, oggi hai un'emozione positiva, domani cambia emozione, domani hai litigato con la moglie, arrivi e litighi con lo socio, che tipo di legame è questo? Molto superficiale. Infatti si sono già lasciati, non lavorano più insieme. Molto grave quando due persone che devono lavorare insieme, perché due soci dovrebbero lavorare in maniera continuativa, non è che sono come due amici. Due amici dicono siamo legati sentimentalmente, va bene, oggi siamo legati, domani non siamo legati, chi se ne frega, non è che abbiamo fatto un patto di amici, di unione, lavoreremo insieme, faremo progetti insieme, no, amici, amici come prima. Ma due persone che lavorano insieme fanno dei grandi progetti, sarebbe molto grave, fossero uniti solamente in base al sentimento. Non parliamo di marito e moglie, che è quella ancora più grave, che una coppia che si unisce. Loro vogliono, decidono di creare una famiglia e procreare dei figli e costruire una casa. Poveretti questi figli che nascono in una famiglia, in una coppia dove il legame è solo sentimentale, che potrebbe andare sempre bene, Baruch Hashem, speriamo. Però se il legame è così fragile, così delicato, uno rischia di mettere al mondo dei figli che poi dopo loro rischiano di non avere una famiglia unita, compatta, genitori uniti sempre, perché quando un legame è basato solo su un sentimento, nel momento del matrimonio tutti hanno un sentimento fortissimo, unione fortissima, passa qualche mese, la donna rimane incinta, il marito dice, la donna è incinta, adesso, come mi ha detto qualche settimana fa, c'è un mio amico dove io andavo a fare il formaggio kasher, un produttore qua alle porte di Milano, il padre mi diceva le sue teorie, perché lui era divorziato dalla prima moglie e lui aveva 3 figli della prima moglie, poi aveva sposato una ragazza che aveva 20 anni meno di lui, se non 25 anni meno di lui. E allora gli dicevo, Maldo, scusami, cos'è questa storia così? Tu lasci tua moglie, hai figli, e così prendi una ragazza più giovane. Allora questo Aldo mi dice, le donne sono come delle macchine, quando invecchiano bisogna cambiarle. Questa è la mentalità di uno che va a sposarsi, va a fare una famiglia. Lui si sposa con una macchina o vuole costruire una casa, una famiglia? Questo quando il legame è sentimentale, solo a livello fisico, allora sì, legame, sì, sentimentale, adesso ci sposiamo, facciamo dei figli, poi dopo tu invecchi, non sei più tanto attraente, me ne prendo una più giovane, cambio macchina. Questo è il problema del legame sentimentale, molto grave quando una coppia si lega solo a livello sentimentale. Non parliamo del figlio, come si dice in italiano, la mela non cade lontano dall'albero. Il figlio a sua volta, che lui si è sposato un paio d'anni fa, e lui ha avuto poco fa un figlio, e lui dice sì, io vado a donne, vado a cambi un po' così perché, come dice lui, è un periodo secco, non mi ricordo neanche la parola che ha usato. Perché la moglie è incinta, è così, non è più così tanto attraente, c'è la pancia. Allora l'uomo, lui deve avere uno sfogo, poveretto. Allora non va bene sua moglie, allora temporaneamente cerca di avere una riserva. Prende dalla panchina così qualche altra donna. Tanto che la moglie partorisce, poveretta questa donna, gli fa un figlio, soffre così a gravidanza, e lui va a divertirsi con altre donne invece di essere vicino a lei, eccetera. Dov'è il problema? Ma così non è che hanno ragione, questi sono due persone, sono degli esempi. Sono sicuro che il 90% delle persone degli italiani, di persone che non hanno valori spirituali, che non hanno Dio, basano tutto il loro matrimonio, la loro vita, la loro famiglia, la loro unione, sentimento. Se già vanno ancora più lontano allora arrivano all'intelletto. Ovvero, non sono un legame legato al cuore, sentimentalmente, che siamo innamorati, eccetera, eccetera, tutte queste belle fesserie che vediamo nei film di Hollywood, che dicono tutto ma non dicono niente, ma c'è anche un legame intellettuale, i due si capiscono, c'è un'intesa fra i due, c'è un legame profondo, un legame intellettuale, due professori, tutti e due così, sono molto profondi nella vita. Sicuramente questo tipo di legame è molto più stabile, molto più forte. Perché? Perché mentre il sentimento è molto delicato, uno può alzarsi la mattina di buon umore, uno può alzarsi la mattina di cattivo umore, cambia da un momento all'altro, ed è molto instabile il sentimento. Se uno basa il suo legame con una donna e il suo matrimonio lo basa sul sentimento, è un matrimonio fragilissimo. Mentre se c'è anche l'intelletto, Baruch Hashem, allora già c'è più solidità, perché l'intelletto non è instabile, l'intelletto ha una logica, noi siamo legati perché siamo, completiamo l'un l'altro, c'è una logica, si capiscono a livello intellettuale, non solo sentimentale, già è molto meglio. Però comunque anche questo tipo di legame è un legame esteriore, un legame fragile. Per quale ragione? Perché quando noi parliamo di sentimento, quando parliamo di intelletto o di sentimento, non parliamo dell'anima stessa, parliamo dell'anima come si riflette fuori da se stessa, dell'anima come è legata all'esterno. Allora, il nostro legame intellettuale, se si basa solo su questo, è un legame molto superficiale. Perché? Perché non nasce da me, da dentro la mia anima, ma nasce dai vantaggi che tu hai intellettualmente, che io ho capito a livello intellettuale. Capisco che sono una donna di carriera, capisco che tu mi puoi aiutare nella vita, io posso aiutarti nella vita, sono tutti legami intellettuali che c'è fra noi due. E sono per cui io percepisco i vantaggi che tu hai, tu percepisci i vantaggi che io ho, tu ti leghi ai miei vantaggi, io mi leggo ai tuoi vantaggi. Che tipo di legame c'è? C'è un legame che non viene da dentro di me, ma che viene da fuori, viene dai tuoi vantaggi che entrano dentro di me. E quando un legame viene da fuori dentro e non da dentro, da un sentimento interno profondo dell'anima verso l'esterno, è sempre un legame che non nasce da me, non è profondo dentro di me. Per cui quando il legame è intellettuale, che nasce dall'esterno e viene dentro la persona, automaticamente tocca solamente la parte esteriore della persona. Per cui quando uno si lega a livello intellettuale, allora il suo legame sarà solo all'intelletto, ai valori intellettuali, logici che ci sono nella persona alla quale lui si lega, e sarà un legame molto superficiale ancora, e già molto meglio di quello sentimentale, per l'amor del cielo. La Torah ci dice che il legame tra due anime, il legame di un matrimonio, il matrimonio che Hashem ci ha scelto sulla montagna di Sinai, non è un legame intellettuale o sentimentale, che è molto superficiale, non è neanche un legame tra padre e figlio, figuratevi, che ha anche un legame molto superficiale, cioè molto meno superficiale di quello precedente, sicuramente, ma comunque non così profondo come dovrebbe essere un matrimonio. Il legame che c'è tra noi e Hashem, quando lui ci ha scelto sulla montagna di Sinai e ci ha scelto come popolo ed ha manifestato il vero concetto di libero arbitrio, e come abbiamo spiegato nelle ultime due lezioni, la seconda spiegazione di cosa vuol dire libero arbitrio, che libero arbitrio vuol dire una scelta completamente incondizionata da un livello completamente incondizionato, completamente astratto. No, astratto è anche un limite, perché è già un limite dire qualcosa che è astratto. Qualcosa che è completamente l'essenza dell'anima, che sono da Ichida. Questo vuol dire libero arbitrio. Siccome il legame che Hashem si è legato a noi, a Matan Torah, quando ci ha dato la Torah e ci ha scelto come popolo, e si è sposato con noi, Hashem ha manifestato il livello più alto di legame, che è anche superiore al legame che c'è tra padre e figlio. Come abbiamo accennato la settimana scorsa, e adesso spiegheremo, il legame di matrimonio tra due anime gemelle è un legame che è ancora superiore al legame che c'è tra padre e figlio. Quando Hashem ci ha scelto sulla montagna di Sinai, ha dimostrato come la radice di Israele è legata all'essenza di Hashem. non è una scelta che può nascere da un livello né intellettuale né sentimentale, neanche di Chaya, un livello astratto ma comunque limitato. Solo dal livello di Yechidah, che è astratto completamente al di sopra di qualsiasi immagine e di qualsiasi tipo di condizione, vi ho già spiegato che questo argomento è molto profondo e viene approfondito in maniera precisa e profondissima dal Rebbe nel suo trattato di Inyanei Torat HaSidut, che il Rebbe ha spiegato nell'anno 1966, il giorno di Yud Kislev, ha fatto una spiegazione incredibile su questo argomento. In quel trattato viene spiegato in maniera molto interessante e molto profonda cos'è il quinto livello dell'anima, dalla quale nasce il vero libero arbitrio, nasce solo da quel quinto livello. Per spiegare meglio questo concetto, il terzo tipo di unione, che è l'unione che è legata a Yechidah, vi spiegherò bene questo concetto così. Sia l'unione che c'è tra padre e figlio, l'unione che viene dall'essenza, da dentro di sé, da dentro la persona e non dall'esterno, e sia l'unione che c'è tra padre, tra due soci, tra due amici, eccetera, comunque hanno in comune questi due tipi di unioni, che entrambe due le unioni sono causate da una ragione. Quando si tratta di due soci, c'è una ragione che li unisce, che sia intellettuale, che sia sentimentale, comunque è una ragione. Nel caso di padre e figlio, il padre ama suo figlio perché c'è una ragione, perché lui è suo figlio. Il figlio anche ha una ragione che ama suo padre. Non è una ragione esteriore che nasce dal vantaggio del padre, neanche sentimentale, è una ragione che nasce da dentro il figlio, ma comunque è una ragione che causa. Quando c'è una ragione che porta a un qualcosa, già il fatto che ci sia una ragione e una causa, questo vuol dire che cosa? Che c'è un qualcosa che ha portato a questa unione. Io sono suo padre, per cui mi ama. Lui è mio figlio, per cui io lo amo. C'è una ragione, c'è un qualcosa che causa. Quando io dico che c'è un qualcosa che causa questa unione, automaticamente questo tipo di unione non può essere legato all'essenza della persona, perché l'essenza non ha bisogno di ragione, è al di sopra di ragioni. È vero che l'amore che ha il padre verso suo figlio è un amore che non è causato da un intelletto, da una logica, come abbiamo spiegato fino adesso. È un amore molto profondo, attenzione, non da sottovalutare questo tipo di amore. Comunque, il fatto che il padre ama il suo figlio, perché c'è una ragione che l'ha causato, che lui ha generato suo figlio, questo vuol dire che questo tipo di unione non è radicato nell'essenza del padre. Qualcosa che è nell'essenza di un qualcuno è un qualcosa che non ha bisogno di nessuna ragione. Quando un'anima, diamo un esempio, quando c'è un'anima ebraica che va in un corpo di un non ebreo, questa anima vuole ritornare alle sue origini e vuole ritrovare se stessa. Dice, io sono un'anima che ragiona in una certa maniera, mi trovo in un corpo che agisce in un'altra maniera e c'è uno squilibrio, non sono felice qua dentro. Sicuramente il corpo si può trasformare con una conversione, mentre l'anima non si può trasformare. Non è che uno può prendere un'anima ebraica e la farà trasformare in un'anima non ebraica, non si può, purtroppo è qualcosa di impossibile da fare. Come ho spiegato più volte, e lo ribadisco, ebrei non si diventa, ebrei si nasce. Se uno è nato ebreo o se uno diventa ebreo, comunque lui dal giorno che è nato era già ebreo potenzialmente. Conosco molte persone, alla quale voglio anche molto bene, che loro sono nate ebree con un'anima ebraica e loro purtroppo forse non potranno mai rivelare questa anima ebraica che hanno e soffrono in una maniera incredibile. Non possono farlo spesso perché sono già sposati, hanno dei figli, i figli non hanno questa anima ebraica che hanno loro e non riescono a svincolarsi da questi impegni familiari e mi vengono a chiedere delle domande. Conosco una persona che da 10 anni forse, da 20 anni, che lui ha uno spirito ebraico, un'anima ebraica, vuole entrare, osservare, fa tutto. C'è un amore che non ha un'anima ebraica. C'è dei figli che non necessariamente sentono ebrei. Allora lui cosa fa? Si converte, non può più vivere con sua moglie, perché la sua moglie, uno che è ebreo, non può avere una donna, una relazione con una donna non ebrea. Divorziare Io non posso dire a una persona di divorziare, anzi la Torah parla di pace, di unione, per cui è vietato. Già uno dovrebbe dire a qualcuno di non convertirsi, perché noi, non solo noi, non facciamo proselitismo, ma anzi noi cerchiamo di allontanare le persone da convertirsi. Questo è quello che dice l'Alaha, lo ripeto, lo ribadisco, chiunque di voi che mi sta ascoltando, se lui pensa di voler diventare ebreo, è sempre in tempo per cambiare idea, perché essere ebreo è molto difficile. Essere ebreo è una follia, è da pazzi. Uno, diciamo, dovrebbe anche essere messo in un manicomio se vuole diventare ebreo, quanto è pazzo essere ebreo. L'unica giustificazione che uno può dire io voglio essere ebreo, dice, non è che lo faccio perché è così, ma perché ce l'ho dentro, è più forte di me, non riesco a ragionare. Questo è quello che sto cercando di spiegarvi. Il fatto di essere ebreo, in maniera forte e sincera, è perché uno c'ha un'anima ebraica che non può nascondere, che è più forte di lui. Si trova in un corpo che non è ebreo, perché è nata una famiglia non ebraica, è stata messa un'anima ebraica in un corpo non ebraico. Succede molto. Ho dato già più volte questo concetto, che specialmente dopo la Shoah, molte anime ebraiche hanno dovuto tornare in questo mondo per completare il loro ciclo di rettificazione, di lavoro e missione, che è stato purtroppo interrotto improvvisamente per cause maggiori di quei maledetti. E queste anime devono tornare in questo mondo. Ma dove si trovano 6 milioni di corpi ebrei? Magari non 6 milioni, magari anche 1 milione. Dove sono questi? Dove ci sono i corpi? Non ci sono. Allora molte anime purtroppo ritornano in un corpo non ebraico. E queste persone qui, queste anime qui soffrono moltissimo, perché sentono un'anima ebraica e capiscono che si trovano in un corpo non ebraico e c'è uno squilibrio, non sono contenti, vivono in una società fasulla, dicono ma questi qui sono diversi da me, questi qui ragionano diversamente da me, hanno una vita che è completamente diversa dalla mia, hanno dei valori che per me non sono dei valori. Oggi parlavo con una persona, un pittore che ho conosciuto oggi così. Mi dicevo, io andavo in chiesa, vedevo, mi mettevo in crisi il prete, mi dicevo, ma io non capisco, uno, tre, non riesco a trovarmi in tutte queste cose qua, mi diceva lui. Questo qua è nato con un'anima ebraica, non riesce a trovare, non riesce a digerire. Ma perché il 90%, 99% degli italiani riescono a conciliarsi con questo tipo di spiritualità? Perché una persona che non nasce con un'anima ebraica non ha problemi di trinità. C'è Dio, c'è lo Spirito Santo, c'è il figlio, non ci sono problemi, la Trinità non è un problema. Ma se uno ha un'anima ebraica, un'anima che ha un legame così, una spiritualità di questo tipo di livello, questo gli dà un problema. Ecco perché per un non ebreo non è doveroso abbracciare la fede ebraica, no, va bene così. La Torah dice un non ebreo deve accettare, deve applicare i 7 precetti noachidi, non rubare, non uccidere, adulterio, eccetera, non mangiare un animale vivo, eccetera. Stabilire dei tribunali dove giudicare, non bestemmiare, non rubare, non fare idoli, questi sono i 7 precetti noachidi, dalla quale abbiamo già spiegato nascono altri precetti noachidi comunque, per arrivare fino a 66 precetti, ma la base sono 7. Bene, un non ebreo, lui ha bisogno di osservare questi 7 precetti noachidi, magari lui ha il dovere di aiutare gli ebrei a divulgare la parola di Dio, questa è la loro missione, però non hanno un dovere di convertirsi, di fare un percorso da pazzi, di osservare 613 precetti, essere ebrei è difficilissimo, chi glielo fa fare? Come si dice in toscano, chi glielo fa fo? Una cosa così difficile. Per questa ragione, quando una persona arriva a decidere a diventare ebreo, si sta parlando di un sentimento che non solo è irrazionale, non solo come legame tra padre e figlio, no, è molto di più di legame tra padre e figlio. È un qualcosa che è incontrollabile, è un qualcosa che non può essere diversamente. Non è che uno dice io voglio diventare ebreo perché ho capito che Dio e che la Trinità è sbagliata. No, non è una questione di capire, non è una questione di sentire, non è una questione che mi viene da dentro e basta. No, è un qualcosa che non posso farne a meno, qualcosa che è superiore anche alla mia esistenza, non può esistere senza questo. Questo è il legame che c'è a livello di libero arbitrio, a livello di Matan Torah, il legame che Hashem ha creato con noi, a livello di matrimonio tra uomo e donna. Due persone che si uniscono hanno un legame molto più alto che non il padre e figlio. Perché due anime gemelle che si incontrano, il loro legame non è causato da una ragione, o da un intelletto, o dal fatto che lui è mio padre e questo mio figlio siamo legati, no. È qualcosa che non ha ragione, libero arbitrio. È qualcosa che è radicato dentro di me, il legame verso di lei, e dentro di lei è legato verso di lui questo legame che è qualcosa che trascende. Non solo trascende la logica, trascende anche il volere, trascende anche il livello di Chayah. Non c'è nessuna ragione che porta a questo, è qualcosa di che non può essere diversamente così. Ebbene, questo livello è il livello di libero arbitrio e questo è quello che Hashem ha rivelato, questo tipo di legame Hashem ha rivelato sulla montagna di Sinai. Quando Hashem ha scelto il Bene Israel, e questa scelta era completamente libera, vuol dire che è nata da un livello completamente libero, Atzmut Rechov, come abbiamo spiegato nella lezione precedente e anche quella precedente, per esattezza nella sesta e settima lezione. Ebbene, questo tipo di legame è un legame che non ha nessuna causa, né causa intellettuale, né sentimentale, né natura. Perché il padre dice, io sono legato a mio figlio perché nella mia natura, nella mia indole, è dentro di me. Bene, il fatto che c'è una natura che causa questo legame, già questo è un danno. Perché una natura è un danno, un qualcosa, è una causa. Invece uno dice, io non ho nessuna causa che mi ha portato a questo, né nessuna natura che mi ha portato a questa scelta. Io ho scelto in questa cosa qua perché sono libero di scegliere completamente. Questo dimostra che il mio legame verso questa cosa qui è un legame ancora più profondo del legame che c'è tra padre e figlio. Di un legame che è causato da qualcosa. È qualcosa che non può essere diversamente. Non può esserci un perché, non c'è una giustificazione, non c'è una natura, non c'è niente. È un legame che viene da un livello che io sono completamente libero di scegliere, che sono libero da carattere, libero da natura, libero da intelletto, libero da sentimento, libero anche da natura padre e figlio, perché il legame tra padre e figlio è un legame che nasce dal livello di Chayah, che è un livello profondo, infinito, non limitato all'intelletto, non limitato al sentimento, ma comunque è un legame che ha un limite, non esterno, non un limite razionale, ma comunque un limite perché è causato da qualcosa. Per questa ragione, solamente nel legame di Matan Torah, Hashem ha rivelato l'essenza che ci unisce con lui. Come abbiamo spiegato nella terza lezione, se vi ricordate, Shavuot, che è il giorno che Hashem si è sposato con noi, come dice il verso nel Cantico dei Cantici, Beyom Chatunato, Beyom Simchat Libo, il giorno del matrimonio, come viene spiegato nel Talmud Tanit, l'ultima pagina del Talmud Tanit, questo si riferisce a Matan Torah. Ebbene, questo legame si è rivelato Shavuot, Matan Torah, matrimonio tra noi e Hashem. Per questa ragione Shavuot dura un giorno solo. Adesso capiamo meglio quello che abbiamo detto con la lezione lì. Cosa vuol dire dura un giorno solo? Perché non c'è una crescita, un'evoluzione di sette giorni come Pesach, come Sukkot? All'improvviso un giorno solo, perché? Perché tutti i Shoshana Regalim sono sette, arriva Shavuot diverso, un giorno, perché? Quando si parla del legame dell'essenza che è al di sopra di tutti i livelli, il livello di matrimonio, il legame profondissimo, libero arbitrio, in quel livello non c'è divisione. È un livello al di sopra di essere diviso. L'essenza è indivisibile. Il mio nascitore da Chassidut spiega molto in lungo questo concetto. L'essenza è indivisibile. Il livello di Chayah, che è già un limite particolare, che nasce da una causa, da una ragione, da una natura, quando c'è una causa, una natura, un certo limite, anche se un limite infinito, ma un limite, allora qualcosa che è limitabile è qualcosa che è divisibile, perché quando c'è un limite è divisibile. Ma quando si parla di un livello incondizionabile, che è il livello di Yechidah, che non ha nessun tipo di causa, che è libero arbitrio, in quel livello non può esserci limiti, per cui non è divisibile. Qualcosa che non è limitabile non è divisibile. Dura un giorno solo. È al di sopra di qualsiasi parametro. Non può essere diviso in sette giorni. Non so se mi capite, è un po' profondo questo argomento. Però vi ripeto che il Yanash Torah Sidur potrebbe aiutarci molto meglio a capirlo questo, ma adesso noi non entreremo a questo punto. Io voglio adesso spiegarvi questo concetto dandovi due esempi, per razionalizzarlo e capirlo ancora meglio. Come noi sappiamo, la Hassidut è la cosa più bella che Hashem ci ha donato al mondo, ci razionalizza i concetti più astratti, più mistici della Kabbalah. Mentre a livello cabalistico questi concetti sono astratti, sono incomprensibili, sono solo visibili a livello di anima, Hassidut riesce a razionalizzare questi concetti. Ebbene, quello che io vi sto dicendo si basa su un discorso del Rebbe, e voglio ricordare che questa settimana era Gimel Tammuz, il giorno che Rebbe apparentemente ci ha lasciato a livello fisico, ma in realtà Rebbe è molto più vicino di noi, il Rebbe ci aiuta, prega per noi e sicuramente ci aiuta in tutto quello che noi facciamo, tutti coloro che seguono le sue strade, i suoi insegnamenti. Il Rebbe ha detto più volte ai suoi Hasidim, che gli hanno chiesto come possiamo essere legati a te, e avrebbe detto, voi non dovete essere vicini a me fisicamente, voi dovete essere vicini a me spiritualmente, divulgando i miei insegnamenti, traducendo in tutte le lingue quello che io ho spiegato, cosa vuol dire Yechidah. E vi dico, l'unico grande tzaddik che ha parlato del quinto livello di Yechidah è il Rebbe. Anche a livello di Chabad, nessuno mai ha parlato tanto di Yechidah come il Rebbe ne ha parlato. E c'è anche una ragione, ma non ve la dico stasera. Vi dico solo che questa settimana è una settimana molto particolare. L'ultima settimana è la settimana di Gimel Tammuz, come vi ho detto che nel 1994, che Rebbe a livello fisico non è vicino a noi. Ebbene, prima di lasciarci Rebbe, ha scritto un Ma'amar, un testo di Hasidut molto profondo, che si chiama Ve'atat Tzaveh. Questo è stato l'ultimo testo di Hasidut che Rebbe ha divulgato e io 15 anni fa ho tradotto in italiano questo testo. Però mi rendo conto che anche se l'ho tradotto non è molto comprensibile perché è molto molto profondo. E tutto questo testo parla di Yechidah, parla dell'olio d'oliva e parla come del concetto di fede, è tutto legato al livello di fede, della Yechidah, dell'essenza dell'anima che è legato all'olio d'oliva. Viene spiegato appunto che la differenza tra l'olio d'oliva e il vino, cos'è? Che il vino è qualcosa di nascosto dentro che viene fuori, che è paragonabile al livello di Chayah. Ma per tirare fuori il vino basta schiacciare un po' l'uva e viene fuori facilmente. Infatti il legame che viene dal livello di Chayah non ha bisogno un impegno grandissimo. Il padre ha nella sua natura l'amore verso il figlio. Invece il livello di Yechidah, che è l'essenza dell'anima, è un livello profondissimo, molto nascosto. E l'unico modo come farlo uscire fuori e bisogna prendere l'olivo, schiacciarlo, picchiarlo, allora viene fuori la Yechidah. Infatti Bene Israel, quando è che rivelano la Yechidah? Solo quando si trovano in esilio. Quando c'è il Beit HaMikdash e vedono Dio, al massimo possono arrivare al livello di Chayah, la rivelazione. Quando arriva il livello di Yechidah, un momento come Kippur, che uno digiuna, che uno si stacca dalla mano, che uno picchia un po' il corpo, abbassa, uno deve picchiare proprio, macinare l'olivo, allora viene fuori l'olio. Durante l'esilio, che gli ebrei soffrono, che si trovano in esilio, in disagio, lì viene fuori il livello di Yechidah. In altre parole, l'olio d'oliva, che è molto molto profondo, che rappresenta Yechidah, che è un livello molto profondo, può venire fuori solo con tanto sacrificio, con tanto lavoro, con tanto picchiando questo olivo. Ovviamente a livello di corpo potrebbe essere soffrendo, durante un mesurut nefesh, sacrificio verso Hashem, solo viene così fuori l'essenza dell'anima. Così viene spiegato molto in lungo questo concetto del Ma'amar Ve'atat Tzaveh, l'ultimo Ma'amar che Rebbe ha dato, che l'ha dato proprio prima di lasciarci fisicamente. E qui voglio dare proprio un argomento, voglio spiegare questo argomento legandoci ai tre livelli di unione che abbiamo spiegato fino adesso. Quando due persone sono legate a livello sentimentale o a livello intellettuale come due soci, due amici, eccetera, ebbene, anche se si tratta di due amici per la pelle che sono molto legati, comunque questo legame è un legame limitato, è un legame esteriore, e la dimostrazione di questo qual è? Che se qualcuno gli si dice, guarda, il tuo amico sta soffrendo, è in disagio, è in prigione, è ammalato, allora questo amico dice, no, poveretto, mamma mia, mi dispiace tantissimo. È vero che lui si sentirà molto molto addolorato, può darsi che lui soffrirà da questo dolore, comunque questa sofferenza e questo desiderio di aiutare il suo amico sarà un desiderio limitato, perché il legame è limitato. Lui dirà, ah, poveretto, come posso aiutarlo, magari gli mando qualcosa, vediamo, ah, mi spiace, gli fa una chiamata, va a trovarlo, va, fino a un punto. Vediamo un attimo di capire come potrebbe essere la reazione invece di un padre o figlio, del secondo tipo di legame. Il padre sente che suo figlio si trova in Australia, che stava trafficando droga, Chas v'Shalom, e lui dice, mamma, mio figlio lì è disperato, il padre non riesce più a mangiare, non riesce più a bere, e non dorme di notte, si sente proprio sofferente, cerca di chiamare il rabbino in Australia, per favore va in prigione a trovare mio figlio, cerca di salvarlo, lui farà tutto il possibile e immaginabile per salvare suo figlio, non è troppo toccato da questo fatto. Comunque, lo sforzo e il disagio che il padre avrà verso suo figlio sarà uno sforzo che avrà un limite, fino a un certo punto. Quale limite avrà? Il padre non darà mai la sua vita per suo figlio. Cioè, lui farà tutto quello che può, spenderà tutto quello che lui ha nella vita, ma non darà la sua vita. Perché? Perché quando un legame nasce da una ragione, da una causa o da una natura, quanto questo legame sarà profondo e forte, comunque nasce da una natura. La natura è limitata, non è una natura esterna come intellettuale, viene da dentro l'anima, ma una natura. Lui è mio figlio, io sono suo padre, per cui io non andrò a morire per lui, perché prima viene la mia vita e poi viene quella di mio figlio. C'è una causa, c'è una ragione, c'è una natura che mi ha portato a questo. Questa natura non potrà essere più forte e superiore alla mia vita stessa. Quando però si tratta di un legame che nasce da un libero arbitrio, Hashem ha scelto in noi e noi abbiamo scelto in lui. Il nostro legame è un legame infinito, è un legame non infinito, infinito è già un limite di infinito. È un legame che ha di sopra di qualsiasi limite. Ebbene, questo tipo di legame non può essere limitato da niente, perché non è causato da una ragione, non c'è una ragione che lo porta, per cui non ha nessun tipo di limite. Non solo che una persona sarà disposto a dare via i suoi soldi, il suo tempo, la sua vita, ma è anche disposto a dare via la sua vita per Hashem. Perché? Perché Hashem ha scelto in noi, il libero arbitrio è una scelta incondizionata che viene dall'essenza di chi sceglie e va a colpire l'essenza di chi viene scelta, come abbiamo spiegato nella lezione precedente. Da dove nasce il legame? Li andrà a colpire il livello che andrà a colpire. Una persona per Hashem è disposta a dare la sua vita, è disposta a dare la vita dei suoi figli, lui è disposto a dare tutto. La Torah ci dice, se uno ti dice, inchinati a un idolo o ti uccido. No, piuttosto uno deve farsi uccidere ma non inchinarsi davanti a un idolo. Uccidi quella persona o ti uccido. Devi farti uccidere ma non uccidere una persona. Commetti adulterio o ti uccido, uno deve farsi uccidere. Sono dei tre casi in cui uno deve morire e dare la sua vita. La verità, che dice Talmud in alcuni casi, anche per altri precetti uno deve dare la sua vita, adesso non voglio entrare in tutte le leggi relative alla mitzvah di santificare se stessi per Hashem. Quando una persona sta per essere convertita, la prima cosa che gli si dice prima di andare in mikveh, dice, tu sai che fino ad oggi, prima di convertirti, tu potevi vivere in maniera normale, non dovevi dare la tua vita per Dio, adesso d'ora in poi, se uno ti dice o ti uccido o ti inchino davanti a un idolo, tu devi farti uccidere. Lo sai questo? Cioè, sì, lo so. Tu sei disposto a morire per Dio? Sono disposto a morire per Hashem. Quando uno accetta di morire per Hashem, lui in quel momento rivela che è un'anima ebraica. Lui rivela che il suo amore per Hashem non è un amore razionale, non è un amore padre-figlio, è un amore che lui è disposto a dare anche la sua vita. È qualcosa che ha di sopra di se stesso. Siccome l'anima viene da Hashem, è qualcosa che noi abbiamo dentro di noi, qualcosa che non è noi, che è qualcosa che è divino. Quando uno è disposto a dare la sua vita ad Hashem, lui rivela questo qualcosa che è dentro di sé, che non è di se stesso, che è qualcosa che è superiore a noi stessi, che è una parte divina. Questo è nato ed è successo a Matan Torah. Fino a Matan Torah, Hashem aveva legato con Avraham Avinu un livello della sua luce infinita, Ora Esof, Ora Makif, come viene chiamato nello Zohar, o luce che avvolge, tetragramma possiamo chiamarlo, Yudke Vavke, come vogliamo chiamarlo, Ora Esof, Yudke, è un livello molto molto alto, infinito, ma limitato. A Matan Torah Hashem ha rivelato libero arbitrio, un legame superiore al legame tra padre e figlio. Non solo un legame infinito come c'è il legame tra padre e figlio che è infinito, un legame che è qualcosa che è superiore, che non è causato da nessuna ragione. Ecco come vi dicevo prima, una persona che vuole convertirsi è un pazzo, da una parte, perché chi glielo fa fare? L'unica ragione che può portare una persona a convertirsi, perché lui ha un'anima ebraica, e dice non riesco a farne meno, sono così pazzo che non riesco a farne meno. Solo in quel momento gli si dice, tu sei pronto a dare la tua vita a Dio? Sì, sono pronto, non riesco a farne meno. Allora vuol dire che è un'anima ebraica, vuol dire che ha un legame che non solo è infinito, Ma che, perché un legame infinito come padre e figlio è un legame infinito, cioè al di sopra della ragione, non è condizionato. È infinito, ma c'è una ragione, per cui c'è una natura. Quando io dico la parola infinito posso intendere due cose. Voglio essere chiaro. Posso intendere un qualcosa che è fortissimo, come padre e figlio, un legame infinito dal punto di vista che non è condizionato dalla logica, non ha limiti. O posso intendere infinito che è incondizionabile, che è al di sopra di qualsiasi parametro. Ebbene, la parola infinita può avere un'ambivalenza, un doppio significato, per cui dovete fare attenzione, perché può essere infinito. Chaya è un livello infinito, ma in realtà ha un certo limite, cioè il limite di natura, che è una natura che il padre ha. Poi c'è il concetto di infinito che è infinita, che è tutto un altro concetto di infinità. La parola infinita non è molto corretta non a livello di infinità, è più corretto dire un legame di libero arbitrio, un legame incondizionabile, un legame al di sopra di qualsiasi parametro. La parola infinita non è, a livello di infinità non è molto corretta, ma io la uso ogni tanto, ma non vorrei che vi sbagliaste. Per capire questo vi do un altro esempio. Paragoniamo noi stessi a una cipolla, che è composta da tanti strati. La parte centrale della cipolla, proprio l'essenza della cipolla, e poi ci sono tanti strati, uno sopra l'altro, un altro sopra, fino alla parte esterna. Ci sono situazioni che possono toccare solamente le parti esteriori della cipolla, proprio esterno, come l'intelletto, dove va a toccare l'intelletto? La parte esteriore della persona, cioè parte dalla parte esteriore e va a colpire la parte esteriore della persona che lui ama, che lui si lega, eccetera. Non parliamo neanche del sentimento, che è ancora più esteriore. Poi c'è un livello di Chaya. Il livello di Chaya non si ferma fuori, va dentro, dentro la cipolla. Cioè va, penetra dentro, però penetra nei livelli interiori della cipolla, non quelli fuori dove tu vedi, ma quelli nascosti. Comunque, anche questo legame di Chaya che entra dentro non va a toccare l'essenza della cipolla, perché poi c'è un livello ancora più alto, quello di Echidà, che va a toccare la parte centralissima essenza dentro proprio profondità della cipolla. In ogni legame abbiamo tre fasi: esterno, interno, nascosto, e poi c'è l'essenza. L'essenza è tutta un'altra cosa dall'interno. Il cervello va a toccare l'esteriorità dell'anima, va a toccare l'esteriorità della persona alla quale lui si lega. Per cui, appena succede qualche problema tra due persone che sono legate a livello intellettuale o sentimentale, basta che uno dice, è un periodo secco, allora va subito a trovarsi già un altro legame, un'altra persona, non va più bene la sua moglie, come usa Getta, invece l'uomo. Poi c'è un legame che viene da dentro, più profondo, un legame che già dentro non è più esteriore, come Chaya, volere, come abbiamo spiegato fino adesso, che viene da dentro l'anima. Ebbene, questo legame già infinito non è un legame che è limitato nell'intelletto, ma comunque non va a toccare l'essenza della persona. Il padre che ama suo figlio, c'è una ragione. E il figlio che ama suo padre, c'è una causa, c'è una natura. Lui è mio padre, io sono suo figlio. Non posso diversamente, cioè, lo faccio perché lui c'è una ragione che mi porta a fare questo. Invece all'interno di tutti questi livelli c'è l'essenza della persona che si lega all'essenza di un'altra persona. E questo è quello che Hashem ha rivelato durante Matan Torah. Solo col libero arbitrio uno può rivelare questa unione. E quando c'è questo tipo di unione, niente può fermare questa unione. Se l'altra persona alla quale uno si è legato sta male, soffre, che sia l'anima gemella, a livello di matrimonio, se sia Hashem, che noi siamo sposati con Hashem, allora questo va a toccare talmente l'essenza della persona che niente può fermare questo tipo di unione. Uno da se stesso, da anche la sua vita per l'altro. Per cui il libero arbitrio è l'unico che può rivelare il legame più infinito che c'è tra due essenze. Questo tipo di legame è un legame più forte e più, che esiste al mondo, è un legame che non può avere nessun tipo di limite. Nella storia di Israel troviamo delle persone che erano assimilate. Torniamo alla Spagna 500 anni fa, durante l'Inquisizione spagnola. Conversione forzate, roghi pubblici, auto da fe come vengono chiamati. Venivano portati gli ebrei in piazza e venivano obbligati o a convertirsi o a essere bruciati vivi. Arrivavano degli ebrei super assimilati, ricchissimi, benestanti, che non erano per niente osservanti. E loro, la religione è una cosa tradizionale, un ricordo, che non erano molto per niente così praticanti. Venivano portati in pubblico e veniva chiesto a loro: voi cosa volete scegliere? Volete convertirvi o volete morire? Una persona potrebbe dire, un ebreo che è sempre stato assimilato, che non ha un pratica, che non ne frega più di tanto, direbbe: la mia vita è superiore, perché devo morire per Dio. Se a me Dio non mi tocca più di tanto, io la mia vita non è legata a Dio, e io vivo senza la Torah, senza le mitzvot, cosa me ne frega di morire per Dio? Migliaia di ebrei assimilati, cari amici, si sono trovati lì in piazza senza neanche sapere il come e il perché. Hanno detto: noi non possiamo dimenticarci di Hashem, noi non possiamo staccarci, piuttosto moriremo. Sapete dov'è la logica in questa situazione? Zero sotto zero, non c'è nessuna logica. È vero che ci sono degli ebrei marrani che hanno detto: noi ci convertiamo, perché loro hanno pensato che comunque questa conversione l'hanno detto solo in bocca, non dentro il loro cuore. Si sono illusi, sono illusi e hanno illuso gli altri di far finta di convertirsi, però in realtà dentro di loro sapevano di rimanere ebrei. Parliamo di quei casi lì, di quegli ebrei assimilati che non sono stati disposti ad illudere né se stessi né gli altri, hanno detto: noi moriremo per Hashem. Ebbene, questi tipi di ebrei, si sono trovati in una situazione in cui loro dovevano scegliere tra il loro corpo, la loro vita, i loro sentimenti, i loro intelletti, tutto quello che avevano fatto fino a quel momento, oppure di ascoltare l'anima. Ebbene, qui entriamo nel capitolo 19 di Tanya. Questo è un argomento molto forte, che nel Tanya viene paragonata l'anima, l'essenza dell'anima, al fuoco. Come c'è scritto, che l'anima è come il fuoco che brucia. Così è scritto nei Salmi. Perché è paragonato l'anima al fuoco? Il fuoco ambisce e desidera di andare sempre verso l'alto, verso la sua radice. L'anima ambisce e desidera sempre di unirsi verso Hashem, che è la sua radice. L'anima viene da Hashem, vuole tornare alla sua origine, come il fuoco. Sapete perché il fuoco va sempre verso l'alto? Perché la radice del fuoco viene dall'alto, e come uno gira la candela, il fuoco va sempre su perché vuole tornare alla sua radice. C'è un livello in alto che è la radice di tutto il fuoco del mondo, e per cui il fuoco, essendo il livello, l'elemento più elevato di tutti i quattro elementi che Hashem ha creato il mondo, fuoco, aria, acqua, terra, essendo il più elevato di tutti, lui sente la sua radice e vuole tornare alla sua radice. Gli altri elementi sono molto più materiali, molto più rozzi, molto più bassi, non sentono la loro radice, non sono legati alla loro radice e non desiderano di unirsi alla radice. Mentre il fuoco, che è unito alla sua radice, è il più elevato di tutti, lui vuole sempre unirsi alla sua radice. L'anima è la stessa cosa, che è molto elevata, spirituale, vuole unirsi alla sua radice. Ebbene, dice il Tanya, quando il fuoco si stacca, non brucia più, e si unisce alla sua radice in alto, si annulla completamente. Per cui, per il fuoco, unirsi alla radice è un concetto irrazionale, perché è un qualcosa che ti annulla. E nessuna creatura vuole arrivare a autoannullarsi, perché ogni creatura vuole esistere. Questa è la natura di ogni creatura. L'unica creatura che vuole non esistere, che piuttosto è disposta a rinunciare alla sua vita, pur di unirsi alla sua radice, è il fuoco, è l'anima che viene paragonata al fuoco, che l'anima dice: io sono disposta a morire, a annullare la mia vita, perché il mio legame alla mia radice non è un concetto, un legame razionale, non è un legame padre, figlio, causa, effetto, che c'è una natura, è un qualcosa che non posso farne a meno. Sono disposto a fare tutto, anche per la mia vita, per Hashem. Perché l'anima è una parte di Hashem, non solo come il figlio è parte del padre. L'anima è un'essenza di Hashem. Per cui il legame tra anima e Hashem è molto più alto. Per questa ragione, quelle persone che erano lontanissime, all'improvviso, che tutta la loro vita si sono illusi di non dover essere legati ad Hashem, perché gli Yetzer Hara, istinto verso il male, l'anima animalesca, dice: no, non preoccuparti, fai quella vera, tanto non succede niente, tanto questa persona è a posto, va niente, puoi copiarti a una donna che non è ebrea, fa niente, tanto questa cosa qua, se trasgredisci Shabbat, fa niente, tu rimani legato ad Hashem, no, non c'è problemi. Questo è Yetzer Hara che ti fa tutti questi ragionamenti e ti illude che tu rimani legato ad Hashem anche quando tu hai fatto una verà. Questo tutto nasce da un'illusione. La Torah, nella parasha di Naso, chiama questo Ruach Shtut. Quando una donna tradisce il marito, che la donna sotà, Ruach Shtut, lei ha uno spirito di stupidità. Cos'è questo spirito di stupidità? È un'illusione che tu pensi che anche quando tu commetti un errore, un avverà, in realtà non ti sei staccato da Dio. Questo tutto è il gioco, tutto il lavoro di Eterra è creare queste situazioni di illusione in cui tu, anche se hai commesso un errore, non ti sei staccato da Dio. Quando è che una persona smette di illudersi? Quando si trova davanti all'idolatria, per esempio. Quando uno davanti a un idolo deve scegliere tra Dio e un idolo, non può lì dire io veramente non mi stacco da Dio perché sono rimasto. No, non esiste. O è Dio o un idolo. Non c'è scelta lì. In quel momento la persona viene smascherata. In quel momento questa forza illusiva che c'è nel Nefesh HaBamit, l'anima animalesca, viene demolita, viene distrutta. Perché lì non può più giocare. Uno può giocare nelle cose lontane, dove non si vede la presenza di Hashem, uno può illudersi. Ma quando uno arriva in quei concetti fondamentali della vita, di idolatria, oppure di uccidere un'altra persona, eccetera, eccetera, lì non può più illudersi. Quei ebrei assimilati lontanissimi, quando sono stati messi davanti alla situazione, Dio o l'idolo, chi volete scegliere? Hanno detto no. Noi piuttosto moriamo per Hashem. Per quale ragione? Perché l'anima, quando si rivela, quando uno va a toccare l'essenza dell'anima, quando uno va a toccare il livello di Echidah, che gli dici, in questo momento ti stacchi da Hashem, allora, fin quando non si rivela l'essenza dell'anima, uno può illudersi. Quando il legame è a livello sentimentale con Hashem, a livello intellettuale con Hashem, a livello volere e chayah con Hashem, gli puoi ancora illuderti che tu puoi fare un peccato. Ma quando tu riveli l'essenza dell'anima, in quel momento non puoi più fare a meno di Hashem. Il legame diventa non solo irrazionale, diventa un legame che tu sei disposto a dare la tua vita ad Hashem. Non come padre e figlio che fai tutto, non muore, non puoi vivere per tuo figlio, allora non dormi, non mangi, dai quei soldi, tutto. No, tutto lo, sei disposto a fare tutto ma non la tua vita. Questo è Chaya. Ma quando si rivela il livello di Yechidah, l'essenza dell'anima, tu dai la tua anima. Ebbene, cari amici, il livello di Yechidah si rivela in alcune situazioni nella vita. Si rivela Yom Kippur, ad esempio, si rivela Purim, Purim è come Kippur, ad esempio, ho spiegato, perché tutto Purim si lega, l'ultimo mamma del Rebbe è tutto legato a Purim, Vatat e Tzaveh, parla tutto di Purim, di Mordechai, che lì gli ebrei sono sacrificati per Hashem. Solo nel sacrificio uno rivela la Yechidah. Ecco che l'olio che è legato al sacrificio, che uno soffre, che tu picchi l'olivo con qualcosa di sacrificio, solo lì allora viene fuori la Yechidah. E quando viene fuori la Yechidah, una persona, tutta la sua vita si trasforma. Fino ad oggi vivevo nella materia, piaceri materiali, vivevo nella mia prosperità, i miei terreni, il mio mangiare, stavo bene, casa, tutto quanto, e mi sono illuso che potevo, che non mi sono mai staccato da Hashem, perché non ho mai rivelato questo profondo legame, non ho mai avuto la possibilità di toccare questo bottone. Ma quando mi hanno messo davanti all'idolo e mi hanno detto o qui o qui, e in quel momento ho capito che non potevo più illudermi, allora lì non ho potuto farne a meno. Si è toccato un pulsante che mi ha fatto esplodere l'anima. Quando esplode, esplode l'anima, cari amici, non c'è più niente per nessuno. Uno è disposto a morire, a far di tutto, pur di non staccarsi da Hashem. È un tasto molto delicato, che quando salta questo tasto, uno non capisce più niente. E questo è quello che succede anche quando una persona vuole convertirsi. A un certo punto della vita viene toccato quel tasto lì, Yechidah. Se uno esplode l'anima. Perché quando una persona vive legato ad Hashem ai livelli inferiori, può permettersi di illudersi, fa niente, io vivo una vita spirituale, monoteista, non credo negli idoli, ci sono molti evangelisti che non credono, non hanno immagini, però hanno qua e là, e quegli altri che credono, ci sono tanti per livelli. Però quando viene il Chidah, esplode l'essenza dell'anima, non ce n'è più per nessuno, uno non capisce più niente, diventa pazzo per Dio, è disposto a fare sacrificio, io dico, ma tu sei pazzo, che te lo fa fare? Io dico a molte persone, lasciate perdere, amici come prima, se cambi idea non c'è problema, no, no, non possiamo farne a meno. Questo è Yechidah, il livello, un tasto che è molto pericoloso. Io lo dico perché molti mi chiedono, e oggi stesso ho parlato con questa ragazza di Firenze, e mi ha chiesto, ma come faccio a capire veramente se io voglio essere ebreo o no? Ascolta bene le lezioni che stiamo facendo e vedi se ti esplode l'anima quando tocchi l'essenza, quando tocchi i concetti essenziali di fede, allora capirai che è qualcosa di superiore, qualcosa di trascendentale, qualcosa che non puoi farne a meno, allora capirai che l'anima è che ti è esplosa. Io voglio concludere la lezione dicendo questo. Molti di noi esplode l'anima in alcuni momenti della vita, o perché hanno scoperto qualcosa nel loro percorso perché sono non ebreo e gli esplode l'anima e voglio diventare ebreo, o perché una persona Yom Kippur gli si è rivelata l'anima, o perché una persona si è salvato la vita perché ha fatto un incidente mortale e lui per miracolo, ma proprio miracolo, miracolo, vede che la sua vita si è salvata e vede, si rende conto che il suo corpo non vale zero. E in quel momento viene fuori l'essenza dell'anima, sente che c'è qualcosa profondo nella sua anima, un legame a Dio che gli ha salvato la vita e lui si risveglia l'essenza. No, ci sono diverse situazioni caristiche. Quando si rivela l'essenza dell'anima, uno è disposto in quel momento a fare tutto per Hashem. A buttarsi nel fuoco per Hashem. Dice, dimmi dove è il fuoco, mi butto per Hashem, mi butto dalla finestra. Hashem dice, ehi, ah bello, vieni qua, io non ti chiedo di buttarti nel fuoco, non ti chiedo di darmi l'anima. Io ti chiedo di fare questo, questo e questo. Ti chiedo di osservare i miei precetti, di mangiare kasher, ti chiedo di osservare le leggi della purezza familiare, leggi di moralità, leggi di vestirti in maniera pudica. Questo è io quel che ti chiedo. Allora una persona dice, quando io mi trovo nel giorno di Kippur sono disposto ad andare nel fuoco per Hashem. Quando io mi trovo in un momento che mi sono salvato la vita da un miracolo, mi sono disposto a... Quando io mi metto davanti a una situazione in cui devo scegliere tra la religione ebraica, tra Dio e un idolo, sono disposto a dare la mia anima per Hashem. E quando tocca la Yechidah, tutti siamo pronti a fare tutto per Hashem. Ma Hashem non vuole questo da noi. Perché è troppo facile. Quando c'è la Yechidah che si rivela, siamo come dei tzaddikim, quando si rivela la Yechidah non c'è più gli Yetzerara, si annulla tutto, siamo in una situazione in cui diventiamo tutti dei tzaddikim, diventiamo tutti dei generali. Ma Dio ha creato un mondo di generali che erano amici. No! Lui vuole i soldati che combattono. E quando la Yechidah si rivela, non c'è più battaglia. Tutti i nemici si annullano. Hashem non vuole una guerra che si vince o si perde. Hashem vuole battaglie quotidiane. Ecco perché Hashem non ci permette di rivelare la Yechidah ogni giorno, ci dà un giorno all'anno Kippur, ci dà situazioni uniche della vita, ma di norma noi viviamo quei quattro livelli più bassi dell'anima dove c'è la battaglia, lì si combatte, Hashem ci vuole lì, Hashem vuole, io voglio che voi combattete il male, combattete l'istinto, non avete la Yechidah, l'essenza dell'anima, fervore infinito per Dio, dove lì niente vi può fermare, no, non è questa la mia volontà. Hashem vuole un mondo di soldati e ci ha messo in ogni generazione un tzaddik, che lui non ha più Yetzer'ara, che lui ha vinto la guerra. Hashem non vuole persone che vincono le guerre, Hashem vuole persone che combattono ogni giorno. E questo noi impariamo, noi ci troviamo su questa terra per vincere le battaglie quotidiane. E come abbiamo detto tre lezioni fa, se abbiamo vinto oggi non vuol dire che vinceremo domani e se abbiamo perso oggi non vuol dire che perderemo domani. Hashem ci dà gli strumenti, ci dà la Torah, ci dice con la Torah voi potete vincere tutte le guerre che avete davanti. Io vi metto in grado di vincere. E questo noi impariamo, dobbiamo riflettere su questo molto importante, questo messaggio. Così come noi ci stacchiamo da Hashem, se noi ci incliniamo davanti a un idolo, se noi uccidiamo un'altra persona, oppure se noi non riveliamo la nostra anima quando ha un desiderio dell'essenza dell'anima che si vuole, nella stessa maniera noi ci stacchiamo da Hashem, quando noi trasgrediamo qualsiasi precetto della Torah o anche dei Chachamim, perché Hashem ci ha detto di ascoltare la Torah e di ascoltare quello che i Chachamim rappresentano la Torah, che sono stati mandati da Hashem per creare delle siepi. Per cui anche se uno alza una penna di Shabbat che è Mukze, che è un divieto dei Chachamim, l'ultima cosa che sia Mukze non ha fatto niente, no. Tu hai trasgredito un precetto dei Chachamim che Hashem ha detto di ascoltare loro, tu ti sei staccato da Hashem, nella stessa maniera di come tu ti staccheresti se tu ti inchini davanti a un idolo. Solo che lì ti si rivela la Yechidah e non ce n'è più per nessuno, non ci sono più ostacoli. E quindi c'è colui che sia, perché il tuo legame non è a livello di Yechidah e non senti questo stacco. Ma questo ci viene a insegnare la Torah, il capitolo 19 di Tanya, che in realtà in entrambi i casi, qualsiasi precetto uno trasgredisce, ha trasgredito un precetto di Hashem divino e si è staccato da Hashem. E questo noi impariamo, quanto noi dobbiamo essere attenti in tutti i precetti, tutte le regole che Hashem ci ha dato, di osservarle nei minimi dettagli. Concludo qui la lezione con questo terzo livello di unione che è legato a Yechidah, legato a più libero arbitrio, Matan Torah, eccetera. E nella prossima lezione chiuderemo il significato di Matan Torah, collegandoci a tutte queste ultime quattro lezioni che spiegano il significato di libero arbitrio e di Becherah Hofshit, e di Matan Torah, e di matrimonio con Hashem. Shalom, shalom a tutti.